Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Oggi vorrei presentarvi uno dei miei romanzi preferiti, scritto da un autore italiano molto noto, Alessandro Baricco. Il romanzo è Novecento. Baricco è sicuramente uno scrittore, ma anche molto di più. È anche molto noto e non credo ci sia bisogno di fare un'introduzione particolare rispetto alla sua narrativa. Quindi, senza indugiare oltre, vi presento Novecento. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire, ci stavamo in più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti e gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo. Uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando, semplicemente sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava «L'America!». Poi rimaneva lì, immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America. La sera, dopo il lavoro e le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa di compensato, poi gli ha preso un po' la mano. Ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no. E nemmeno per una questione di diottrie. È il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini tu potevi guardarli negli occhi. E se guardavi bene, già la vedevi l'America. Già lì, pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue. E che ne so io, fino al cervello. E da lì alla lingua. Fin dentro quel grido, America, c'era già in quegli occhi di bambino, tutta l'America, lì, ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Boodman T.D. Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Io ne ho viste di Americhe. 6 anni su quella nave, 5-6 viaggi ogni anno. Dall'Europa all'America e ritorno, sempre a mollo nell'oceano. Quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo, lui, ma tu continuavi ad ondulare. Perché da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano. Quando c'ero salito avevo 17 anni. E di una cosa sola mi fregava nella vita. Suonare la tromba. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo, il Virginian, giù al porto, io mi misi in coda. Io e la tromba. Gennaio 1927. Li abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi mise a suonare. Lui se ne stette lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola. Poi mi chiese, cos'era? Non lo so, risposi. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Poi fece una cosa strana con la bocca, forse era un sorriso, aveva un dente d'oro proprio qui, così in centro che sembrava l'avesse messo in vetrina per venderlo. Ci vanno matti, sai, per quella musica lassù. Lassù voleva dire sulla nave. E quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo 3-4 volte al giorno, prima per i ricchi della classe lusso e poi per quelli della seconda, e ogni tanto si andava da quei poveracci degli emigranti e si suonava per loro, ma senza la divisa, così come veniva, e ogni tanto suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura, suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire, e ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla quando nessuno vede. Su cui Dio ballava se solo era nero. Ladies and gentlemen, mein Damen und Herren, signore e signori, mesdames et messieurs, benvenuti su questa nave, su questa città galleggiante che assomiglia in tutto e per tutto al Titanic. Calma, state seduti. Il signore laggiù si è toccato, l'ho visto benissimo, benvenuti sull'oceano. A proposito, che ci fate qui? Una scommessa? Avevate creditori alle calcagna? Siete in ritardo di una trentina d'anni sulla corsa all'oro? Volevate vedere la nave e poi non vi siete accorti che era partita? Siete usciti un attimo a comprare le sigarette? In questo momento vostra moglie è alla polizia, che dice che era un uomo buono, normalissimo, in 30 anni ma un litigio. Insomma, che diavolo ci fate qua? A 300 miglia da qualsiasi fottutissimo mondo e a 2 minuti dal prossimo conato di vomito. Pardon, madame, scherzavo. Si fidi. Se ne va questa nave come una biglia sul biliardo dell'oceano. Tac! Ancora 6 giorni, 2 ore e 47 minuti e plop! In buca. New York! Non credo che ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia in molti sensi. Una nave straordinaria e in definitiva unica. Al comando del capitano Smith, noto claustrofobo e uomo di grande saggezza, avete certo notato che vive in una scialuppa di salvataggio? Lavora per voi uno staff praticamente unico di professionisti assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Sesinski, timoniere, ex sacerdote polacco, sensitivo, pranoterapeuta, purtroppo cieco. Bill Jung, marconista, grande giocatore di scacchi, mancino, balbuziente. Il medico di bordo, dottor Klaus Hermann Spitzverndes Stoffentag. Avreste urgenza di chiamarlo, siete fregati. Ma soprattutto, Monsieur Perdin, lo chef. Direttamente proveniente da Parigi, dove peraltro è subito tornato dopo aver verificato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine, come argutamente notato tra gli altri Monsieur Camembert, cabina 12, che oggi si è lamentato per aver trovato il lavabo pieno di maionese. Cosa strana, perché di solito nei lavabi teniamo gli affettati. Questo per via dell'inesistenza delle cucine, cosa a cui va attribuita tra l'altro l'assenza su questa nave di un vero cuoco, quale certamente era Monsieur Perdin, subito tornato a Parigi da cui proveniva direttamente, nell'illusione di trovare qui sopra delle cucine che invece, a rimanere fedeli ai fatti, non ci sono, e questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'insigne ingegner Camilleri, anoressico di fama mondiale, a cui prego di indirizzare il vostro più caloroso applauso. Credetemi, non ne troverete altre di navi così. Forse, se cercherete per anni, ritroverete un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave e senza cucine. Può darsi. Ma quel che non vi succederà più, potete giurarci, è di stare lì seduti col culo su 10 cm di poltrona e centinaia metri d'acqua, nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo, e nelle orecchie la meraviglia, e nei piedi il ritmo e il cuore, il sound dell'unica, inimitabile e infinita Atlantic Jazz Band. Al clarinetto, Sam Sleepy Washington. Al banjo, Oscar della Guerra. Alla tromba, Tim Tooney. Trombone, Jim Breath Kellop. Alla chitarra, Samuel Hopkins. E infine al piano, Danny Boodman T.D. Lemon 900, il più grande. Lui era davvero il più grande. Noi suonavamo musica, lui era qualcosa di diverso. Lui suonava... Non esisteva quella roba prima che la suonasse lui, ok? Non c'era da nessuna parte. E quando lui si alzava dal piano, non c'era più. E non c'era più per sempre. Neanche Danny Boodman T.D. Lemon 900. L'ultima volta che l'ho visto, era seduto su una bomba. Sul serio. Stava seduto su una carica di dinamite grande così. Una lunga storia. Lui diceva, non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia. E qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva una... buona storia. Lui era la sua buona storia. Pazzesca, a ben pensarci, ma bella. E quel giorno, seduto su tutta quella dinamite, me l'ha regalata. Perché ero il suo più grande amico io. E poi ne ho fatte di fesserie, e se mi metto una testa in giù, non esce più niente dalle mie tasche. Anche la tromba mi son venduto tutto, ma quella storia no, quella... Non l'ho persa, sta ancora qui, limpida, inspiegabile, come solo era la musica quando, in mezzo all'oceano, la suonava il pianoforte magico di Danny Boodman TD Lemon 900. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Boodman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi. A Boston lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto 10 giorni, non di più. Neanche piangeva, se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti, in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti, di solito. Partorire di nascosto, da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria, eh. Era miseria quella, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che avevano le pezze al culo, ognuno col suo vestito consumato dappertutto, l'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere alla fine tutti ben vestiti, con la cravatta anche, gli uomini, e i bambini con certe camiciole bianche. Insomma, ci sapevano fare in quei 20 giorni di viaggio, cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più lenzuolo e niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America. A tutta la famiglia. Ma potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave, in cambio delle tende e delle lenzuola in un certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano. Funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore, giuro il migliore. Comunque, il vecchio Boodman lo trovò là. Cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu. TD Limoni. C'era anche una specie di disegno di un limone, blu anche lui. Danny era un nero di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Pigliò il bambino in braccio e gli disse «Hello, Lemon!» e gli scattò qualcosa dentro, qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel TD significava evidentemente «Thanks, Danny!» «Grazie, Danny!» Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui, quel bambino. Ne era convinto. TD. Thanks, Danny. Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era la reclama di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini fini, da Latin Lover. E c'era disegnato un limone grande così, e vicino la scritta diceva «Tano D'Amato, il re dei limoni». Tano D'Amato, limoni da re, e non so quale attestato o premio o cosa. Tano D'Amato. Il vecchio Boodman non fece una piega. «Chi è questo frocio?» chiese. E si fece dare il giornale perché di fianco alla reclama c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocasse alle corse. Gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Ti diceva sempre «Senti questo, questo qui ha corso ieri a Cleveland, senti qua, l'hanno chiamato Cerchi Grane, capisci? Ma è possibile? E questo, guarda, meglio prima, non c'è da morire». Insomma, gli piacevano i nomi dei cavalli, c'aveva quella passione. Di chi vinceva non gliene importava un cazzo, erano i nomi che gli piacevano. A quel bambino incominciò a dare il suo di nome, Danny Boodman. L'unica vanità che si concesse in tutta la vita. Poi ci aggiunse TD Lemon, proprio uguale alla scritta che c'era sulla scatola di cartone. Perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. Tutti gli avvocati ce l'hanno, confermò Barty Bum, un macchinista che era finito in galera grazie ad un avvocato che si chiamava John P.T.K. Wonder. Sì, beh, ma se fa l'avvocato io lo ammazzo», sentenziò il vecchio Woodman. Però poi le due iniziali ce le lasciò nel nome. E così venne fuori Danny Woodman T.D. Lemon. Era un bel nome. Lo studiarono un po', ripetendolo a bassa voce, il vecchio Danny e gli altri, giù in sala macchine, quelle macchine spente, a mollo nel porto di Boston. «Un bel nome», disse alla fine il vecchio Woodman. «Però gli manca qualcosa. Gli manca un gran finale». Ed era vero, gli mancava proprio un gran finale. «Aggiungiamo martedì», disse Sam Stahl, che faceva il cameriere. «L'hai trovato di martedì? Chiamiamolo martedì». Danny ci pensò un po', poi sorrise. «È una buona idea, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò 900. 900? 900? Ma è un numero. Era un numero. Adesso è un nome. Danny Woodman T.D. Lemon 900. È perfetto. È bellissimo. Un gran nome, Cristo, davvero un gran nome. Andrà lontano con un nome così». Si chinarono sulla scatola di cartone. Danny Woodman T.D. Lemon 900 li guardò e sorrise. Loro rimasero di stucco. Nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda. Per oggi la storia di 900 termina qui. Sintonizzatevi nei prossimi episodi per ascoltare come prosegue il racconto. Grazie ancora per seguirmi e grazie ancora per ascoltarmi. Dalla vostra Venere Birbone è tutto. Ciao!